Benvenuti alla quarta puntata di Backlink Camp. Di che cosa parliamo oggi? Ce lo racconta la nostra videocopertina. Le piaghe sociali di qualsiasi era c'è sempre stato il bullismo, che con l'avvento di internet è diventato cyberbullismo. Ad oggi risulta che il 61% dei giovani siano vittime di comportamenti e atti denigratori da parte dei cosiddetti bully troll, e a peggiorare le cose la pandemia, che ha fatto registrare un picco del 93% tra gli adolescenti che si sentono soli e abbandonati. Odio e bullismo in rete nella nuova puntata di Backlink Camp. Benvenuti alla quarta puntata di Backlink Camp e benvenuti ai nostri ospiti Flavia Rizza, Sesbania Buoni, Caterina Policaro, Flavia Marzano, Vera Gheno, Orazio Spoto e Roberto Favini. E iniziamo subito. Flavia Rizza. Flavia, raccontaci, anzi racconta a chi non ti conosce chi sei, cosa fai e perché sei diventata una testimonial per questa problematica.
Buonasera a tutti, io sono Flavia, ho 22 anni e dal 2016 sono testimonial della Polizia di Stato per quanto riguarda le campagne su bullismo e cyberbullismo. Io, diciamo, ho iniziato a parlare della mia storia e quindi a portare la mia esperienza in quanto vittima di entrambi i fenomeni, e adesso mi batto affinché tutti siano liberi di viversi la rete senza essere insultati perché sono diversi, anzi, credo molto nella diversità come stimolo e crescita per l'altro. E quindi incontro scuole, ragazzi, allievi di qualsiasi età, dalle elementari alle superiori, anche all'università sono stata, insegnanti di tutti i tipi, genitori. Perché io se sto qui è perché ho trovato degli insegnanti e dei genitori che m'hanno creduto quando dicevo quello che subivo, e hanno visto con i loro occhi gli insulti che mi venivano rivolti su profili falsi e immagini mandate in rete a mia insaputa, usate per insultarmi.
E all'epoca ti si insultava per quale motivo?
Mi hanno sempre insultato perché soffro d'obesità e perché sono studiosa. Quindi ero per questi due motivi così sciocchi, venivo presa di mira. Negli anni non m'è mai passata la curiosità e non mi è mai venuto in mente di soffrire di un disturbo alimentare per dare ragione a questi ragazzi, cosa che invece ho sentito storie di ragazzi a cui è successo. E quindi l'unica cosa che ho potuto fare è stato crescere e accorgermi che alla fine non ero per niente una brutta persona, anzi, io ero solamente io e gli altri mi devono accettare perché posso essere in qualsiasi forma, in qualsiasi modo.
Senti Flavia, a parte diciamo, l'ottimo sostegno che hai ricevuto dalle persone che ti circondano e anche la fortuna di aver incontrato gli interlocutori giusti, qual è il messaggio che tu dai e che vuoi trasmettere ai ragazzi o alle ragazze che si possono trovare nella tua stessa condizione magari di questi tempi?
Il messaggio che do sempre ai ragazzi è quello di parlarne e di denunciare quando è possibile. All'epoca, quando io ho subito cyberbullismo, non c'era una legge. Adesso c'è una legge e quindi io dico sempre ai ragazzi che se si arriva a un determinato caso di urgenza, è bene che intervengano polizia e in generale le forze dell'ordine, che è quello che io non ho potuto fare. Poi comunque di farsi aiutare da persone che hanno esperienza di vita in generale, che siano genitori, ma se non si riesce con i genitori o i genitori tante volte magari non credono ai ragazzi, allora di parlare con gli insegnanti, perché tutti abbiamo avuto un insegnante preferito e tutti lo abbiamo, o comunque farsi aiutare da persone adulte che possono indirizzarti sulla strada migliore per uscire dal problema.
Grazie Flavia. Stefania, a te la parola e raccontaci come questa tematica praticamente si riversa anche non solo su, diciamo, verso atteggiamenti, verso condizioni estetiche, ma anche di altra natura.
Sì, buonasera a tutti. Io ho fondato un'associazione che, diciamo, per intervenire su una cosa che ho vissuto quando ero adolescente. Entrambi i miei genitori soffrono, hanno sofferto di problemi di salute mentale. E il tabù è uno dei più grandi problemi che si aggiungono al disturbo stesso, perché vanno a creare una serie di ripercussioni sul fatto che di queste cose non si può parlare, di conseguenza ci si nasconde, ci si vergogna, si possono avere anche conseguenze pratiche, anche lavorative, insomma, rivelare di avere una patologia psichiatrica, per la quale tutto ciò rimane segreto, nascosto in molte situazioni. E di conseguenza, come associazione, la nostra associazione si chiama Children of Mental Ill Parents, cioè figli di genitori con disturbo mentale, la prima ed unica in Italia fatta da figli, per altri figli. Il nostro obiettivo è fare una rivoluzione culturale perché quando noi leggiamo o sentiamo anche alla radio e in televisione certi termini afferenti alla sfera delle patologie psichiatriche associate in senso dispregiativo a delle situazioni, non siamo abituati culturalmente a reagire a riguardo, cioè a mettere una linea di confine tra ciò che non è corretto fare e ciò che invece è corretto. Faccio un esempio pratico per entrare meglio nel cuore della situazione. Qualche settimana fa, anzi no, è passato parecchio tempo in realtà, a ottobre, è andata in onda su Rai 3, nella trasmissione Che succede, condotta da Geppi Cucciari, un frammento che mi ha un po' turbato. Mi ha turbato in quanto figlia e ho immaginato anche dall'altra parte i miei genitori o comunque i genitori di altre persone in Italia che vivono questa situazione, altri figli. Associare in un'uscita infelice il disturbo della depressione, della schizofrenia a un fatto avvenuto in un cortile di un ospedale in cui una persona ha sfasciato con una mazza, insomma, delle macchine di infermieri. Quindi una frase associata di quale patologia soffre qualcuno che fa una cosa del genere, di schizofrenia, depressione o sindrome del deficiente. Io ho sentito proprio un moto dal cuore e quindi senza scatenare una guerra contro la persona, cioè non è la nostra intenzione né colpire la conduttrice perché può capitare uno scivolone, né fare un contro hate speech creando polverone, però abbiamo come associazione ritenuto proprio necessario dire attenzione perché questo modo di parlare è pericoloso, non soltanto in forma proprio di insulto. Che può passare un momento di scivolone non volontario, ma ha delle conseguenze culturali. E la conseguenza che mi ha più colpito è stata che nessun altro, a parte la mia associazione, ha fatto la segnalazione all'autorità garante delle comunicazioni, cioè il fatto che sia passato sotto silenzio completo. Io vi faccio un esempio pratico per rendervi conto del fatto culturale importante su cui dobbiamo lavorare, sostituiamo la parola schizofrenico e depressione con di quale patologia soffre qualcuno che sfascia delle macchine, di autismo, di sindrome di Down, di ritardo mentale, si sarebbe scatenato il polverone. Ma c'è stato un lavoro dietro, anni di lavoro culturale per porre una linea di confine e di rispetto. E questo rispetto però si traduce in pratica, in concretezza, e cioè più noi togliamo il tabù, il pregiudizio su queste condizioni di salute, diamo dignità alla salute fisica, alla salute mentale, più le persone possono accedere a informazioni e supporto salvavita. E tanti figli minori che vivono con genitori che hanno questi disturbi non dovranno più vergognarsi. E quindi si uscirà da una situazione di silenzio, solitudine e di isolamento, per cui sono parole che hanno un peso a cui non pensiamo. Quindi fare questa segnalazione ha significato per noi avere una risposta. Abbiamo avuto proprio pochi giorni fa, il 18 febbraio, la delibera dell'Agcom a nostro favore. Hanno riconosciuto che questa trasmissione, in questa particolare circostanza, non ha rispettato il regolamento contro l'hate speech e la discriminazione delle minoranze. Quindi questo è un po' quello che noi cerchiamo di
Una
fare
grande
oltre l'approccio.
soddisfazione
Sì,
per la causa che porti avanti.
assolutamente.
Grazie Stefania. Caterina, adesso tu che appunto dirigi
Eccomi.
un istituto scolastico, Come si affronta la tematica dell'hate speech e del cyberbullismo dentro la scuola?
Sì, buonasera a tutti. Caterina Policaro, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Torraca di Matera, oltre ad essere blogger e esperta di tecnologie e di formazione anche sulla comunicazione sui media, soprattutto verso i docenti e nella scuola. Insomma, diciamo che ho un paio di competenze, però torno alla domanda subito. Da dirigente scolastica, collegata anche a quanto hanno detto Flavia e Stefania, in realtà il fenomeno a scuola è cerchiamo di averlo per quanto possibile monitorato. Uno, perché ce lo chiede la legge, anche perché siamo istituzioni dello Stato e che dobbiamo contrastare ogni fenomeno di illegalità. E il bullismo accade in presenza ed eravamo forse più abituati. Il cyberbullismo avviene attraverso gli schermi, che oramai i nostri ragazzi utilizzano anche in piccola età, perché con lockdown, comunque tablet, telefonini e PC adesso sono, diciamo, molto più in mano a tutti perché bisogna usarli per la scuola. Allora, che cosa fa la scuola in linea di massima e in linea generale? Cerca innanzitutto di prevenire e cerca di fare educazione. Prevenire e di fare formazione, formare i docenti da una parte che possono e devono attenzionare nuovi strumenti, nuovi canali di comunicazione, anche web e anche social, ma soprattutto osservare comportamenti in classe. Allora abbiamo un doppio canale, osservare cosa accade nelle relazioni dei ragazzi, prevenirle dove possiamo e sapere come intervenire su quanto riguarda il cyberbullismo che accade online. Per fare questo abbiamo diversi strumenti. Usciamo proprio in questi giorni dalla settimana dedicata a livello nazionale con il Ministero, da una parte alla giornata nazionale contro il bullismo e poi tutta la settimana del Safer Internet Day, quindi contro il cyberbullismo e ogni tipo di violenza. Che cosa si è fatto e cosa si fa? Intanto una stretta relazione delle scuole ad ogni livello con la polizia postale per essere pronti a intervenire in ogni momento e a provare a cercare chiaramente con il loro aiuto eventuali colpevoli. Con la polizia postale si fanno e si sono fatti e si continueranno a fare diversi momenti in ogni scuola, sia in presenza sia tramite webinar. Oramai facciamo anche webinar con gli alunni dalle classi che si collegano o in didattica a distanza. Con questi strumenti prevenire, formare, far capire e far comprendere. Questo perché? Perché il primo tassello. Il secondo tassello è forse un po' più pesante in termini di responsabilità. Abbiamo la responsabilità di denunciare i fatti conclamati che avvengono a scuola o di cui veniamo a conoscenza. Perché dico è una responsabilità? Perché intanto per arrivare a definire un fenomeno di bullismo, di cyberbullismo, in dinamiche che comunque nel caso mio specifico in una scuola di primo grado sono piccoli, ma possono accadere. Nel caso di ragazzi di scuole superiori accadono e accadono in maniera molto diversa, allora c'è questa responsabilità di comprendere le situazioni. E allora la scuola cosa fa? Intanto quando conosce o viene a conoscenza di un fatto, o per il tramite dei ragazzi, o di altri ragazzi che ti segnalano che alcuni compagni stanno vivendo delle cose, o poi per l'intervento dei genitori, è chiaro che attenzioniamo al massimo tutto. E quello che facciamo è innanzitutto collegare le nostre attività scolastiche a quello che è poi il programma anche di educazione civica ed educazione alla cittadinanza digitale, che è previsto che noi facciamo, quindi sempre un'attività di prevenzione. Però, d'altra parte, in sinergia a questo punto, sempre con la polizia postale, sempre con altro, con tutti gli strumenti che abbiamo, provare a comprendere, arrivare a definire la situazione. Lavorare però con i gruppi classe dove accadono questi episodi affinché trovando una sinergia non si arrivi realmente a dover denunciare reati che poi finché sono minori di 14 anni hanno, diciamo, ricadono nella responsabilità genitoriale, dai 13-14 anni in su ricadono anche nella responsabilità personale dei ragazzi e delle ragazze che li compiono. Chiudo questo discorso, quindi di cose noi recentemente abbiamo ricevuto anche come scuole delle linee di orientamento dal Ministero che riguardano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni. Quindi le due azioni che noi facciamo come scuola sono esattamente queste. Abbiamo delle linee guida che vengono aggiornate e che contengono tutta una serie di indicazioni pratiche. Chiudo però dicendo, il fenomeno del cyberbullismo adesso va attenzionato maggiormente. Perché? Perché con gli strumenti in mano che non sono sotto il reale controllo dei genitori, ma sono il nuovo strumento con cui i ragazzi comunicano fra di loro e comunicano anche in canali insoliti, nel senso che non esiste solo Facebook, non esiste solo Instagram. Instagram esistono i messaggi privati, esiste WhatsApp, ma esiste anche Telegram e altri strumenti di messaggistica. Soprattutto i ragazzi preferiscono quelli che li fanno sparire 24 ore dopo per non lasciare traccia. Esiste Twitch, esiste TikTok e anche su TikTok, sì, è chiaro, il garante ha detto che TikTok deve non far entrare ragazzi, diciamo non far accedere, non far iscrivere ragazzi minori di 13 anni, però qui c'è tutto un discorso che si apre e io diciamo la miglior prevenzione che si può fare, intanto una sinergia scuola-famiglia, ma poi io dico sempre ai genitori, voi quando arrivano a casa i ragazzi, piccoli o grandi che siano, la domanda del come è andata a scuola o del come è andata, anche se hanno fatto altro, deve poter includere come è andata anche su WhatsApp, su TikTok, su Facebook, su Instagram, su qualunque altra cosa. Cioè cosa fate con i vostri amici, cosa è successo di bello, cosa è successo di brutto. In caso di minori di 13 anni, è molto consigliabile che si abbia il controllo e il governo di tutta la messaggistica pubblica e privata che i ragazzi utilizzano. Solo questo ci aiuta a prevenire sia dal lato scuola e sia dal lato famiglia e a conoscere le situazioni, a stanarle sul nascere, perché non possiamo permetterci in nessun caso che si arrivi realmente al reato. Cioè noi questi ragazzi li dobbiamo salvare prima perché non subiscono atti come quelli che ci raccontavano Stefania e Flavia, atti di violenza subiti poi sulla persona, che ti lasciano il segno per sempre, quale che sia il motivo per cui si debba essere chiamati ciccioni piuttosto che altro, e con tutti gli strumenti e mezzi, ed essere al centro di situazioni di questo tipo, che non devono mai accadere.
Grazie Caterina. E appunto stiamo vedendo come praticamente la tematica del hate speech e del cyberbullismo sia declinata su vari livelli e piani, quello aspetto fisico, l'aspetto psicologico mentale, l'aspetto di un ambiente di socializzazione e di apprendimento scolastico. Poi c'è anche un discorso che riguarda la lingua, perché siamo abituati a parlare, per quanto concerne le professioni, tendenzialmente al maschile, ma poi se si tratta di una donna che diciamo fa un determinato tipo di professione, di mestiere o di carriera, si possono avere problemi appunto nella sua definizione. Allora invito Flavia Marzano a raccontarci la sua esperienza. Flavia, presentati e raccontaci appunto che cosa ti è accaduto.
Sì, grazie davvero di questa opportunità. Io sono informatica da troppi secoli, moltiplico per tre l'altra Flavia, quindi lasciamo stare. E tra le varie storie della mia vita, l'ultima molto forte, un'esperienza fatta, è stata di fare 3 anni l'assessorato con la Giunta Raggi. A prescindere da quello che hanno detto a lei, sono cose del tipo hanno perso la virginità, la bambolina, la Raggi e Roma imbruttite insieme, l'oca del Campidoglio. La cosa che mi viene in mente è che abbiamo sicuramente sentito dire quanto è brutto lei, quanto è brutta l'altra, come è vestita strana, le orecchie a sventola della sindaca, però della pancetta di lui o della pelata di quell'altro raramente. E questo mi farebbe venire voglia di capire che è un problema di cyberbullismo, come diceva anche precedentemente le altre tre persone che hanno parlato prima di me, ma spesso è anche di genere. Non so se avete letto un articolo in cui si parlava di Nilde Iotti, definita era una bella emiliana, simpatica e prosperosa, come solo sanno essere le donne emiliane, grande in cucina e a letto. Da non commentare, no? Mi fermo qua. Il giorno dopo si sono indignati perché qualcuno ha considerato questo un'offesa, perché per loro invece era un complimento. Uno che parla, non importa di chi, ma che dice: donna intelligente, ma se fosse mia moglie le darei un pugno, fastidiosissima quando parla, si fermerebbe solo con un cazzotto e fine. Va bene. Venendo a me, in quei 3 anni erotti, mi sono sentita dare alcune cose, sono anche divertenti, devo dire, nella creatività dell'aggressività. grillominchizzata. Permetto, io non sono di nessun partito, nemmeno dei 5 Stelle, sono stata presa in quanto tecnica, appunto, in quanto informatica, ma vabbè, grillominchizzata, pentacretina, bellino anche questo, pentademente, poi meschina, demagoga, patetica, ciucciamatite di cui non ho capito l'origine, forse Vera ce la può spiegare dopo, mononeuronata, penosa, populista, ladra di sogni e di verità, questo addirittura un poeta, un po' meno poetico invece, bello pesante, fascista, nazista e, last but not least, infame collaborazionista. E devo dire che non è nemmeno sempre stato soltanto una questione di parole, ma a volte anche il corpo. Il corpo straparla, lo sappiamo bene, il body language, ma entrare in una conferenza e vedere la gente che si allontana perché è arrivata questa lebrosa, non saprei come dire diversamente, ecco, queste sono esperienze che fanno capire non soltanto l'importanza della rete, perché queste cose ovviamente mi sono arrivate in rete con persone sotto che ridevano e commentavano, eccetera, eccetera. Sono grande abbastanza, per fortuna, ma comunque se ti arriva da un amico che ti dice che sei un infame collaborazionista, perché di un amico si trattava, ex, se posso dirlo, scusate, ma no, non mi sono sentita più di considerarlo tale, è veramente pesante, perché dico, scusa, ma dove sto sbagliando? Perché dimmi dove sbaglio nel mio mestiere. Io come assessora facevo tutto ciò che ha a che fare con l'innovazione tecnologica, quindi smart city, agenda digitale, abbattimento del divario digitale, tutte cose che si possono fare con le tecnologie in una città. Dico, dimmi dove sbaglio, lì mi fai un regalo, se me lo dici anche brutalmente, guarda, hai detto che 2 più 2 fa 5, non è vero. Ok, grazie, perché così imparo qualcosa. Ma se ho detto che fa 4, non ti dico mica di premiarmi, di dire quanto sono brava io. Capisco che non vuoi mettermi in manifesti di come brava Flavia che ha detto che fa, ma almeno lasciamelo dire e lasciamelo fare. Questo, ecco, credo che sia la cosa più brutta che succede, ma poi l'ho vista succedere prima e poi a politici di un qualunque colore. L'abbiamo visto in queste 24 ore che cosa è successo a Meloni, veramente inaccettabile, no? Che si possano dire quelle parole di una persona. Attaccala su dove sbaglia e sui contenuti. Gli aggettivi che non oso nemmeno ripetere sono irripetibili, appunto, e indegni di chi che sia, tanto più di un prof che invece dovrebbe insegnare queste cose.
Grazie Flavia. Allora Vera, a te la parola. Che problemi hanno gli italiani con la lingua italiana, con gli aggettivi e soprattutto con la descrizione dell'universo femminile?
Ma oddio, non saprei definirla in questi termini, però direi, volevo anche dire una cosa rispetto a quello che è stato detto dalle mie colleghe precedenti, nei turni precedenti. Per fortuna siamo qui a parlare dell'argomento, per fortuna nel corso degli anni all'argomento bullismo, cyberbullismo, nominare con epiteti vari le persone eccetera, si è dedicato sempre più tempo sia fuori sia dentro dalla scuola. Mi dicono che mi devo presentare, va bene, scusate, io parto sempre così, in medias res, io sono una sociolinguista, mi occupo di roba digitale più o meno da un quarto di secolo, recentemente negli ultimi anni in maniera quasi naturale mi sono messa a occuparmi di questioni di genere. Diciamo che ho avuto bisogno di scontrarmi frontalmente con l'evidenza che le cose non sono del tutto sistemate nei rapporti tra generi, maschile e femminile, ma non solo, e quindi sono arrivata molto tardi a una consapevolezza, se vogliamo così, femminista, però adesso me la tengo stretta. I vari fili delle cose che come dire, degli argomenti di cui mi occupo poi si intrecciano, perché chiaramente il bullismo, il cyberbullismo e la questione di genere poi finiscono per sovrapporsi. Allora, dicevo, bene che ne stiamo parlando. Io ritengo che ci sia bisogno di fare un piccolo passettino in più. E cioè, io propongo da un po' di tempo una specie di piccola rivoluzione copernicana, se vogliamo, che è questa. Quando si parla della violenza in rete e anche della violenza di genere, molto spesso si opera un distanziamento rispetto a chi compie questi atti, Quindi non siamo noi, siamo noi che, pecorelle o vittime o potenziali vittime, ci dobbiamo difendere da qualcuno che invece tende a perpetrare questo tipo di azioni, no? E quindi tende a far male con le parole, o se non con le parole, addirittura con gli atti. Ecco, secondo me la presa di coscienza di cui abbiamo bisogno è questa. C'è una parte cattiva presente in tutti gli esseri umani. Telmo Pievani, che è un evoluzionista, dice addirittura che gli esseri umani fondamentalmente sono tutti di base xenofobi, cioè hanno paura dello xenon, dell'alieno, di ciò che percepiscono come differente da sé. Dopodiché noi superiamo questo livello di xenofobia istintiva con il ragionamento, con la cultura, con la conoscenza, che fa proprio cambiare forma al nostro cervello. Occorre che un po' ci riprendiamo anche a livello individuale la responsabilità degli atti d'odio, rendendoci conto che ognuno di noi può certo ritrovarsi nel ruolo della vittima, ma che questo non esclude che in qualche modo, per una serie di concause, ci si ritrovi a essere invece dalla parte dei perpetratori di odio. Quello che io sto notando, e che è stato in qualche modo esacerbato da tutto ciò che è successo attorno a noi nell'ultimo anno e qualcosa, è che c'è moltissimo odio inconsapevole o non del tutto consapevole. E il problema è sempre lo stesso. C'è ancora adesso c'è una bassa percezione di quanto sia pubblico ciò che noi facciamo in rete, di quanto sia ripetibile, di quanto sia immortalabile e ricondivisibile all'infinito, di quanto quello che noi diciamo in questo contesto può venire poi ulteriormente decontestualizzato, distaccato sempre di più dalla nostra figura e quindi veleggiare attorno per la rete, a volte come unica testimonianza del nostro essere, cioè noi persone normalmente rispettabilissime, con lavori seri e tutto quanto, veniamo per una serie di concause riassunte in quell'orrenda cosa che una volta abbiamo detto senza pensarci. Una cosa che in uno dei miei libri precedenti chiamavo effetto Tinello, no? E nel senso che continuiamo a parlare o a scrivere come se fossimo nel salotto di casa nostra con i nostri amici più intimi, senza renderci conto che invece, diciamo così, l'audience è cambiata. Quindi uno degli effetti della mediatezza, no? Della comunicazione mediata, è quello di rendere molto più facili queste manifestazioni, le manifestazioni di questo tipo, perché poi è molto facile odiare chi non stai vedendo in faccia in quel momento. Ed è assolutamente vero che la maggior parte di queste cose una persona dal vivo non le direbbe mai, perché avrebbe pudore a dirlo, si renderebbe conto che, no, arriva la security a portarti via o arriva uno che ti mena. Ecco, forse occorre sottolineare che uno dei problemi seri dell'odio online è che non c'è il limite fisico, non si raggiunge mai quel livello al quale l'antagonista, la persona che hai di fronte, ti tirerebbe una testata sul naso. Ecco, a quello, non arrivando mai a quello, si può arrivare a una specie di tortura della goccia cinese dell'odio, senza che questo non esploda mai. E allora una delle cose a cui dobbiamo fare attenzione, a parte io non diventare noi perpetratori d'odio, cioè non pensare automaticamente agli odiatori come altri, è anche quella di ascoltare, no? È un po' lo speculare di quello che dicevano le persone che sono state vittime nella prima parte di questo panel. Uno dei problemi è che poi noi sottovalutiamo quello che succede a queste persone, perché tanto sono solo parole, non t'hanno menato. E questo fa sì che molto spesso le vittime non denunciano il fatto, perché non hanno l'occhio nero, hanno l'anima nera, hanno il livido nell'anima, non ce l'hanno in faccia. Questo rende molto più difficile anche stanare queste dinamiche. Per cui responsabilità, consapevolezza e ascolto delle persone che possono provare dei disagi di questo tipo. Perché sono andata molto lontano dalla questione di genere, ma per tornare solo un secondo su questa cosa, ultimamente per le questioni di cui mi sto occupando, tutti i giorni mi arrivano manifestazioni di odio misogino, cioè non che contestano quello che io dico. No, guarda, qui hai detto una cavolata, come ricordava Flavia prima, ma non lo so, giusto ieri una persona che fra l'altro giustamente si cela dietro a un nome falso, fra l'altro il nome di un matematico famoso, mi ha detto che dalle cose sulle quali mi espongo è evidente che io non abbia una vita sessuale felice, no? Cioè siamo ancora a questo, quindi di che cosa stiamo parlando? Ah, volete che continui? Io avrei finito.
Grazie Vera. Orazio, innanzitutto, poi diciamo ci ritorniamo su e facciamo ulteriori considerazioni. Orazio, ti invito a presentarti e a raccontarci appunto il tuo punto di vista, in quanto tu comunque hai una visione anche molto social, no?
Beh sì, buonasera a tutti, mi presento come da istruzioni, sono il presidente di Instagrammers Italia, un'associazione che riunisce 70 community in tutta Italia e fa parte di un network che ne raccoglie altre 500. Siccome sono fra i fondatori e la presiedo, sostanzialmente mangio pane e Instagram, social direi, ma pane e Instagram su base quotidiana. In più sono anche una parte dell'Academy di Parole Ostili, che è un'associazione che appunto è impegnata anche attraverso un manifesto per difendere il ruolo delle parole, soprattutto sui social. Il mio compito è anche quello di illustrare la componente tecnologica, cioè a fronte di quella che è l'esperienza che stiamo vivendo tutti quanti, chi più chi meno, sulla nostra pelle, quando siamo particolarmente esposti sui social network, dall'altra c'è il ruolo stesso dei social network e in particolare di Instagram, argomento che appunto vivo un po' più da vicino, che si stanno attrezzando per provare a limitare quelli che sono i danni perpetrati in maniera certe volte volontaria, altre volte involontaria da parte di tutti noi che stiamo utilizzando questi strumenti, e ormai siamo arrivati a un bel po' di persone. Basti solo pensare che su Instagram, dato aggiornato al 2018, quindi attendiamo nuove informazioni, ci sono circa 1 miliardo di persone, anzi 1 miliardo di persone, probabilmente oggi sono di più. Su Facebook ce ne sono 2 miliardi qualcosa. La realtà dell'instant messaging, quindi le chat e i messaggi che vengono inviati one to one, si direbbe, oppure a piccoli gruppi, stanno ulteriormente crescendo. Da questo punto di vista, quindi, le piattaforme, come appunto Instagram, stanno correndo ai ripari con alcuni passaggi che riguardano anche dei termini abbastanza di moda, ma che tutto sommato in questi casi fa comodo tirar fuori, ossia l'intelligenza artificiale. Per esempio, Instagram già un anno fa ha dichiarato di star lavorando e di aver già messo in pratica un sistema che attraverso l'intelligenza artificiale, anche se in questo caso è più corretto parlare di machine learning, cioè di apprendimento man mano che si utilizzano determinate parole, sia in grado di riconoscere una parola che è considerata potenzialmente pericolosa e di far comparire un pop-up, cioè un'immagine in sovrimpressione nel momento in cui si sta scrivendo quella parola, dicendo: guarda che con questa parola tu stai contravvenendo alle nostre linee guida. Quindi, se continui a utilizzare quella parola, attenzione, perché potresti effettivamente finire nei guai da un punto di vista intanto di Instagram, ma poi chiaramente possono seguire provvedimenti che vanno ben al di là della sospensione dell'account. Così come proprio qualche giorno fa è stato annunciato dallo stesso Instagram un ulteriore rafforzamento dal punto di vista tecnologico di quello che è un po' la forma di controllo. Quindi è stata ulteriormente potenziata una funzione che si chiama Restrict, in Italia limitazione, che sostanzialmente dà la possibilità di limitare la visibilità di un commento considerato pericoloso solo a chi lo scrive, se chiaramente questo account è stato preventivamente bloccato. In realtà è un sistema che è stato anche questo lanciato circa un anno fa da Instagram e ha il grande valore di tener conto di un meccanismo umano. Prima si è parlato moltissimo del ruolo delle persone e sono assolutamente loro le protagoniste di quello che è l'utilizzo sbagliato o corretto che si fa dei social network. Ad esempio, Instagram è arrivata alla considerazione che specialmente i più giovani hanno parecchie non hanno la capacità e il coraggio, si direbbe, di bloccare persone che ad esempio li stanno offendendo, quindi che sono in quel momento li stanno bullizzando. Quindi anziché bloccare, sostanzialmente subiscono il tipo di accusa. Instagram, tenendo conto di queste caratteristiche, cosa ha fatto? Ha impostato questa funzione che si chiama appunto limitazione restrict e dà la possibilità di limitare la visibilità del commento solo a chi lo sta scrivendo. Quindi è una forma attraverso la quale non si va a contestare direttamente o a bloccare, che è un atto considerato soprattutto fra gli adolescenti abbastanza grave, e lo si va comunque a limitare. Ecco, dopo un anno che è stato utilizzato questo sistema, Instagram ha dichiarato che oltre 35 milioni di account hanno utilizzato questa funzione. Così come altro elemento che sta sempre più diventando rilevante è proprio il controllo anche dei direct message. Si diceva prima dell'importanza crescente presso i giovani, ma non solo, dell'utilizzo della messaggistica istantanea. Ecco, di fatto, attraverso i sistemi messi in atto da Instagram, cominceranno a essere più frequenti dei controlli. Naturalmente questo apre non pochi temi che sono anche molto molto delicati e che, se vogliamo, fanno anche un po' il palio su quelli che sono i più recenti accadimenti in ambito politico, ossia la possibilità di bannare, di intervenire direttamente nelle discussioni e nella vita di un account. Ci si sta rendendo conto che i social network non possono essere degli strumenti imparziali, devono comunque prendere posizione, e in questo caso Instagram direi che più che altri social network lo sta facendo in maniera abbastanza impegnativa e corposa, anche per quanto riguarda le innovazioni tecnologiche. Alle innovazioni tecnologiche c'è anche la componente di innovazione sociale, ossia Instagram è un social network molto schierato, nel senso che ha appoggiato al 100% le attività, le iniziative durante la campagna del Black Lives Matter. È stato fatto molto sulla diversità e si stanno impegnando in maniera molto importante anche sull'utilizzo delle parole. Infatti qualche mese fa è stata lanciata una campagna dedicata proprio all'attenzione e alla cura nell'utilizzo delle parole. Quindi se c'è tantissimo lavoro dal punto di vista sociale, e lo stiamo appunto vivendo e lo vivo anche quotidianamente con Instagrammers e quindi con le attività di community che sono molto offline e poco online, anche se in questo periodo ahimè non si può fare tantissimo, c'è da segnalare il ruolo e l'impegno di queste piattaforme, appunto in particolare Instagram, per provare a limitare quantomeno, se non a bloccare in alcuni casi, dei comportamenti violenti.
Grazie Orazio. E a questo punto noi abbiamo anche una bellissima domanda dal pubblico, a cui invito tutti i relatori a fare un giro di opinioni. Flavia Rizza.
Bella domanda, infatti. Io stavo pensando sinceramente che l'errore di considerare lo schermo come scudo dell'invisibilità nasce dal fatto che noi siamo stati abituati sempre a considerare virtuale e reale come due realtà scisse tra di loro, e in verità sono inscindibili, e l'abbiamo visto anche adesso con la pandemia. Noi siamo stati costretti a velocizzare un processo che probabilmente ci avrebbe impiegato altri 10 anni per arrivare dove siamo arrivati adesso, e quindi ci siamo accorti che le lezioni online, che è tutto online adesso, e anche l'insulto online è lo stesso, almeno per quanto mi riguarda, un po' è più pesante ovviamente, perché a me hanno augurato anche la morte, mentre quando subivo il bullismo mi spingevano direttamente in mezzo alla strada. È più pesante perché ti rimani dentro, ma alla fine non è diverso da quello che mi potevano dire alla fermata del bus. E loro perché si sentono più forti? Perché tu non li vedi. Quindi loro sono convinti, cioè quelli che mi insultavano erano convinti che io, non potendo vedere chi erano, non l'avrei mai scoperto. E invece no, lascia tutta una traccia, tutto quello che noi facciamo online si riflette sulla nostra vita offline, perché ormai non è più divisibile niente, siamo interconnessi sempre.
Grazie Flavia. Stefania.
Eccoci. No, una cosa che noto anche nel mio modo di stare in rete è che il mio stato d'animo quotidiano influisce anche su come sto in rete, cioè nel senso ci sono quelle giornate in cui sono magari già stressata e quindi qualcosa che leggo in rete mi può turbare di più di quanto non faccia quando sto bene con me stessa o una situazione più serena. Al contrario, se si è frustrati e si tende verso l'aggressività verso l'altra persona, anche in modo verbale, si usa la rete per scaricare frustrazione, pensando che tanto che male c'è se scrivo un commento, in fondo non ho mica picchiato nessuno. Questo invece è come un po' quello che ha detto anche prima Flavia Marzano, una credenza errata, perché sì, ok, tu sei in rete, ma in realtà quello che tu dici ha un peso concreto, stai comunque invadendo uno spazio, ancorché virtuale, però personale di quella persona, che è letto anche da altre persone della sua sfera. Pensiamo a un commento su un profilo personale Facebook di una persona, non lo leggi solo tu né la persona che ti ha commentato, lo leggono anche tutti i tuoi conoscenti e rimane e viene anche moltiplicato. Quindi c'è questa illusione di pensare appunto che uno schermo renda tutto più un gioco, tanto è una goliardata, e in realtà purtroppo abbiamo visto che ci sono dei veri e propri flame molto violenti che poi vengono moltiplicati e diventano delle vere e proprie bombe a orologeria che creano un clima tossico che fa male anche poi nel quotidiano, quindi non rimane solo in rete, te lo porti poi anche nella tua vita di tutti i giorni.
Grazie Stefania. Caterina, che cosa risponde a questa domanda?
Allora, rispondo, intanto ringrazio Valentina che conosco, quindi già parto con una provocazione. Non c'è schermo che ci dà scudo dell'invisibilità, perché la persona che commenta, la persona che scrive potrebbe essere una nostra amica, come è in questo caso perché conosco Valentina, però la provocazione è proprio questa. L'errore parte dal fatto che lo schermo ci dà questo delirio di onnipotenza, secondo me. Cioè non ci fa considerare che siamo persone che si relazionano con persone anche online, perché i social, le chat, tutto è una nostra estensione. Cioè noi stiamo utilizzando degli strumenti per comunicare ed entrare in relazione. Cioè ciò che faremo nella vita normale viene mediata da strumenti digitali che oggi sono infiniti. Fino a qualche anno fa erano qualcuno in meno, ma il principio è sempre questo. Allora l'errore è proprio nella percezione, lo diceva un po' Vera, lo diceva Stefano, cioè è la percezione che si ha dell'altro da sé. L'altro da sé, finché è una persona che hai davanti, tu non diresti mai alcune cose, perché non ne avresti il coraggio, te ne vergogneresti, perché lo guardi negli occhi e ti accorgi di cosa stai dicendo. Mentre lo schermo, il PC, il cellulare, ti buttano dentro, quasi in media stress, cioè ti buttano dentro un discorso, ti buttano dentro con la velocità che tu hai di quello che stai pensando e che non hai la velocità di riflessione per dire lo posso fare, non lo posso fare, e quindi pensi che tutto sia possibile, tanto che sarà mai un commento, un post, una chat, uno screenshot che mando a qualcuno, eccetera. E chiudo, diciamo, rispondo a questa domanda. Tanti anni fa, per chi mi conosce, e Francesca sicuramente, ma anche gli altri, una delle mie slide che andavo raccontando in giro quando si faceva formazione sui social e sulla percezione che le persone hanno in rete di se stessi e degli altri, è che i consigli che do ai ragazzi e chi si occupa, diciamo, quando facciamo formazione, è una slide con una nonnina, una bella nonna al computer. E la mia frase era: non scrivere mai, non postare mai foto, non fare mai video, non mettere chat, non divulgare in rete cose che ti farebbero vergognare se fossi in presenza di tua mamma, di tua nonna, di tua zia, della tua professoressa, della tua maestra, eccetera. Allora, questa è la mia risposta, cioè la percezione di sé e dell'altro mediata da uno schermo ci deve far ricordare sempre che dietro gli schermi ci sono le persone.
Grazie Caterina. Flavia.
Proprio questa domanda che dicevo anch'io ai miei studenti: non mettete mai online quello che non vorreste che vedesse vostra madre. Il problema è che a me gli studenti rispondevano: tanto mia mamma su Facebook non c'è. E dicevo, lei magari no, ma la sua amica sì. Non ci avevo pensato. Ecco, io credo che questo possa essere il messaggio, che internet, che è la stessa causa del bullismo peraltro, perché quando ero ragazzina io c'era il bullismo, ma era in classe, 20-30 persone, la mia vicina di banco vedeva la mia reazione, la raccontava alla sua mamma che la raccontava la mia e mi proteggevano. Adesso succede di notte, di solito, davanti a un cellulare, comunque quando il ragazzo o la ragazza sono soli con lo strumento in mano, e potenzialmente sono 2 miliardi di persone. Bisogna che i ragazzi capiscano, ma anche gli adulti, perché anche loro ce n'è qualcuno che gli sfugge, diciamo, che sfugge loro, che internet è una piazza mondiale eterna. Quello che io dico adesso, potenzialmente fra 50 anni qualcuno lo potrà vedere, mentre se l'avessi detto a cena con gli amici, probabilmente non dopo 50 anni ma dopo 5 mesi sarebbe dimenticato, anche ammesso che tutti gli amici che erano in quella cena l'avessero detto a tutti gli altri. Quindi questo è il problema, ma temo che ancora una volta venga, e forse verrà superato, me lo auguro, dall'evoluzione degli esseri umani che crescono. Perché quando io ero bambina, la mia mamma e mio papà mi dicevano di non accettare le caramelle dagli sconosciuti, giusto? Bene. Le mamme di adesso devono dire di non accettare le mail dagli sconosciuti, perché l'abbiamo visto anche di recente che possono essere pericolose. Dovrebbero insegnare che all'offesa che io ricevo posso anche rispondere, ma conta fino a 100, magari anche fino a 100.000. Ricevi un messaggio che ti pesa, rispondi, ma lascialo lì, non rispondere, lo prepari, ci dormi su e lo rimandi il giorno dopo, dopo che ci hai dormito su. Se io dico una cattiveria a qualcuno, o qualcuno interpreta per cattivo quello che io gli sto dicendo, se è di persona vedo immediatamente la reazione, sono immediatamente in grado di dire: oh, scusa, guarda, non stavo dicendo così, mi sono spiegata male. Oppure se volevo offendere, offendo, ma con la consapevolezza di quanto, anche, no, della quantità dell'offesa che voglio dare. Quindi temo che l'errore sia dal fatto che il digitale non è ancora embedded, non è ancora completamente dentro l'educazione che ognuno di noi ha e che ognuno di noi dà ai propri figli, e che non si capisce che la reazione è parecchio diversa, perché appunto le caramelle agli sconosciuti, se lo dico di persona vedo immediatamente la reazione. Pensateci su prima di rispondere a una cattiveria, e poi forse il giorno dopo la mandate, o non la mandate, o la mandate un po' più ammorbidita.
Grazie Flavia. Vera, che ne pensi?
Penso tante cose. Allora, intanto penso che siamo animali. Noi esseri umani siamo degli animali, particolarmente evoluti, ma siamo animali. Essere animali vuol dire che non comunichiamo solo con le parole, anche se le parole sono, come dire, come dice Chomsky, la caratteristica nucleare dell'essere umano. Ma non bastano. Cioè, noi comunichiamo con gli sguardi, con i gesti, con l'odore, con le goccioline di sudore, con la prossemica, cioè il modo in cui ci sistemiamo vicendevolmente nello spazio, con i movimenti. Chiunque faccia lezione sa che è molto diverso farla da dietro la cattedra o seduti sopra la cattedra, ad esempio. Cambia tutto. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che, come qualcuno peraltro notava nei commenti, quando noi andiamo online, la nostra comunicazione viene schiacciata, perde un sacco di canali, perde un sacco di possibilità di essere spiegata meglio, di spiegarsi meglio. Quando io faccio una battuta e faccio una faccia strana, faccia buffa, una faccia da scema, cosa che faccio abbastanza spesso, aiuto le persone a capire che sto facendo una battuta. Quando lo scrivo, quel non detto, quei tratti soprasegmentali sono andati a ramengo. E questo vuol dire che la parola è infinitamente più fraintendibile online. E non ci penso. Poi c'è una seconda cosa. I media tradizionali ci hanno abituato a una cosa specifica, cioè a una comunicazione che arriva dalla radio o dalla televisione e io la subisco, no? Io sono un utente, ma non posso rispondere lì per lì, non c'è un feedback immediato. Questo vuol dire che, per esempio, invito tutti a ricordarsi cosa succede, cioè ora io non sono una che usa tanto la televisione, però cosa succede quando vedi un politico che non ti piace in televisione, ecco, io ho presente delle scene successe a casa mia con qualcuno della mia famiglia che diceva vedi quel cretino, lo fai perché vedi una persona in televisione e sai che quella persona non riceve comunque i tuoi improperi. Ecco, moltissime persone che io definisco disagiati digitali, che è una categoria abbastanza trasversale, non è anagraficamente ben definibile, continua a replicare quel modo di comportarsi di fronte che aveva di fronte ai mezzi di comunicazione di massa anche su questi media, che invece hanno come caratteristica fondamentale forse quella di essere bidirezionali. Quindi se tu vedi un post di Laura Boldrini che ti infastidisce e le rispondi sotto nei commenti su un profilo pubblico vai a morire ammazzata e poi il giorno dopo ti arriva la polizia sotto casa perché magari Boldrini si è un po' risentita, come è successo, non puoi dire non mi ero resa conto di quanto fosse pubblico il mio atto. Cioè, lo puoi dire, ma sottolinea una mancanza che abbiamo proprio a livello strutturale in questo momento. Stiamo imparando a stare online. Non diamolo per scontato. Vabbè, noi dinosauri non ce l'abbiamo come skill, come competenza nativa, sicuramente, ma anche i cosiddetti nativi digitali non ce l'hanno come competenza completa, perché sono molto bravi sulla parte tecnica, ma non sono altrettanto bravi sulla parte umana e relazionale. E quindi non si rendono conto di cosa può succedere a condividere quel video girato per scherzo dell'amica con qualche disabilità in classe, cose reali successe. Professoressa, ma questo è bullismo? Beh, sì. Cioè, ma lei si divertiva mentre la filmavo? Sì, forse però non aveva pienamente consapevolezza di dove sarebbe andato a vedere questo film, a finire questo film, no? Ecco, quindi diciamo che la rete ha tirato fuori tutte queste dinamiche. E poi volevo aggiungere un'ultima cosa, scusate se mi dilungo. Giustissimo il consiglio di prendere in considerazione la madre, no? Questo è David Crystal che 20 anni fa diceva write as though your mom were reading, scrivi in rete come se tua madre stesse leggendo. Ma io aggiungerei una cosa, tua madre ha un bias, cioè un pregiudizio positivo nei tuoi confronti, tua madre ti vuole bene, tua madre accetta anche la tua intemperanza. Io di solito ai miei studenti dico, scrivi come se ti dovesse leggere il tuo più grande nemico, quello a cui stai più sulle scatole di tutti, che non aspetta altro che un tuo passo falso per poi usare quella cosa che tu hai scritto per attaccarti. Perché la mamma è la mamma, ti vuole bene, ogni scarrafone è bello a mamma sua. Invece il problema della rete è che ti mette in contatto con chi non ha la benevolenza della mamma o dell'amico, ma con chi proprio ti vuole vedere distrutto o distrutta. Anche così per mero divertimento, non perché ti odia, ma è facile crearsi nemici. Soprattutto in una situazione di stress come quella a cui siamo sottoposti in questo momento.
Grazie Vera. Orazio, tu come la vedi?
Grazie alle mie colleghe perché hanno dato tutte degli spunti decisamente interessanti. A me il compito di provare anche ad aggiungere un aspetto che questa volta non sarà quello tecnologico, ma sarà quello umano. Anche se si rifà a quello tecnologico. Sui social network spesso si sente anche parlare di parole come o concetti come filter bubble, cioè il fatto che gli algoritmi, queste realtà su cui si parla sempre tanto e forse anche troppo, di fatto riescano a organizzare e a incanalare le conversazioni facendo sì che quello che è il nostro punto di vista sia sposato da altri. E partendo da questo presupposto, credo sia molto importante ricordarci che anche se noi siamo esseri razionali, pensanti, abbiamo un nostro criterio, anche una nostra educazione, quello che fanno i social network è un po', fatemi passare il termine, è un po' come se si fosse fra amici, ecco, senza andare a scomodare magari la famiglia più vicina, ma fra amici. Quindi anche se noi siamo razionalmente pronti a bloccarci, c'è poi una condizione tutto sommato umana che viviamo anche nel digitale che sostanzialmente ci porta a parlare e a dire cose di cui poi magari ci pentiamo poco dopo, perché siamo in un contesto quasi da amici. E questo è un po' il grande rischio dei social network, che in realtà non è un qualcosa dei social network, ma è qualcosa che riguarda più che altro noi stessi. Cioè noi dobbiamo essere sempre in grado di ricordarci Giustissimo il riferimento, ci mancherebbe altro, al fatto di essere iperrazionali, però sappiamo anche che c'è un problema di fondo per come sono strutturati i social network. Quindi o noi siamo abbastanza preparati, e per fare questo non ci vuole solo cultura, ci vuole anche allenamento. È per questo che uno può anche leggere i manifesti, può farsi un'opinione, può leggere, può approfondire determinati argomenti, ma poi ci vuole l'allenamento. È un po' come quando si tratta di correre o di fare uno sport in maniera agonistica, ci vuole allenamento. E ci vuole anche allenamento a rendersi conto che anche quando sei in un contesto di totale amicizia e di totale serenità, perché quello può essere l'ambito in cui parte il commento, di cui poi ti fidi, ti fa stare tranquillo, in realtà è proprio quello il momento più rischioso e più pericoloso al quale bisogna guardarsi.
Grazie Orazio. E chiamo in causa anche Roberto Favini. Roberto, come la vedi?
Ma come ho scritto in un tweet, ciao a tutti, anzitutto, io vedo anche il problema che quando si è online la parola d'odio può arrivare 24 ore su 24 in qualsiasi momento, mentre prima si esauriva quando si era di fronte l'uno all'altro, a scuola, per il campetto, per strada, al bar, eccetera, al lavoro. Mentre adesso in qualsiasi momento non puoi prevedere quando qualcuno ti aggredisce. E la cosa peggiore da fare, secondo me, in questo caso è starne al di fuori, il che vuol dire non come è stato detto prima, aver paura di allontanarsi da chi diffonde messaggi d'odio, quello sicuramente, però se tu, dal mio punto di vista, abbandoni Instagram, abbandoni TikTok, eccetera, una piattaforma, oppure rinunci a comunicare, rinunci a vivere la tua vita solo perché qualcuno parla male di te, non è l'approccio migliore. Anzitutto perché la dai vinta, e secondo perché comunque non hai la possibilità di controbattere se tu abbandoni la piattaforma. Semmai ci sono altre strade da percorrere, tipo la denuncia, tipo segnalazione, oppure parlarne con gli amici, i genitori, gli insegnanti, eccetera.
Grazie Roberto, ma a questo punto c'è una cosa che mi piacerebbe valutare con tutti quanti voi. Fino ad oggi si sono fatte determinate cose rispetto a tanto tempo fa. Benissimo, ma quali misure si possono mettere ancora in campo o in che modo migliorare quelle già esistenti? Giro di voce di tutti voi. Flavia Rizza.
Beh, per quanto riguarda hate speech e cyberbullismo, sicuramente c'è la possibilità di fare, c'è molta più possibilità di fare segnalazioni. I ragazzi possono utilizzare l'app della Polizia di Stato, UPOL, per mandare segnalazioni di atti di bullismo, cyberbullismo e qualsiasi altro evento, comunque in maniera anonima, poi la polizia si preoccupa di chiamare i ragazzi. E ovviamente c'è la legge 71 del 2017 che permette ai ragazzi già comunque non ancora maggiorenni di andare a denunciare tranquillamente e di chiedere la rimozione dei contenuti dal garante della privacy, quindi è tanto di guadagnato. Io consiglio di fare questo, di parlarne quanto più possibile, e poi a chi non si schiera, che sono quelli che mettono i mi piace e magari condividono, però lì per lì non dicono niente, invece di mettersi una mano sulla coscienza, ecco.
Grazie
a voi.
Flavia e Stefania, tu che cosa, come la vedi, come la pensi, cosa si può fare ancora?
Allora, secondo me, diciamo, come in tutti i settori della nostra vita, dobbiamo prestare molta attenzione a come stiamo, proprio come individui e come collettività. Molte problematiche nascono da una cattiva comunicazione interna con noi stessi e con chi ci circonda, e la rete influisce sulla nostra salute fisica e mentale e viceversa, perché se io non sto bene, sono arrabbiato, sono frustrato, c'è qualcosa che non va e ho una modalità di sfogo che va verso l'attacco, verso l'utilizzo tossico della rete, questo ha delle conseguenze. Viceversa, al contrario, se io magari sono tranquillo nella mia situazione, però ricevo delle aggressioni in rete o comunque degli attacchi verbali, questi influiscono sul mio stato di salute. Quindi fondamentalmente penso sia importantissimo appunto ritornare a una responsabilità individuale e collettiva del nostro benessere a 360 gradi. E il benessere è fatto di tutte le cose che noi facciamo in tutta la nostra giornata. Quindi dal come comunichiamo in famiglia, come comunichiamo con noi stessi. Ma una cosa che mi ha fatto riflettere un commento precedente è sul fatto che i più giovani hanno difficoltà a bloccare qualcuno che è molesto online. E questo mi ha fatto pensare a un qualcosa che è molto ricorrente anche in psicoterapia, cioè i famosi boundaries, cioè imparare a mettere dei confini salutari, perché si abituano che molto spesso è maleducazione non rispondere a un commento o bloccare qualcuno, ok, ma tutto ciò nella misura in cui non nuoce al nostro benessere. Se in quel momento non abbiamo la serenità necessaria, è importante imparare, allenarci anche a mettere dei confini tra ciò che è lecito per noi subire e ciò che invece noi abbiamo il diritto di mettere in atto come tutela della nostra serenità. Per esempio, esistono dei trucchi di poter mettere il sistema del nostro telefonino in stato di relax impostando un orario. A me capitava di ricevere dei messaggi anche in privato di persone magari che non stavano molto bene, che cercavano aiuto, però a orari notturni. Io magari avevo già alle spalle una giornata tosta e arrivare alle 10:30 di sera a ricevere qualcosa che ti turba non ti fa bene, perché poi magari non dormi, hai difficoltà, eccetera. E quindi è molto importante utilizzare anche la tecnologia in questo senso qua, e quindi darsi degli orari per stare in rete e soprattutto chiedersi come sto io in questo momento, quanto la misura è già colma, quanto posso tollerare. Se io in quella giornata sono già super stressato, ho avuto cose insomma difficili da gestire, anche un commento fuori posto mi può comunque mandare in sballo, diciamo, fondamentalmente vai, no, in overload. E quindi è importante anche imparare a conoscersi e valutare giorno per giorno, momento per momento, se mi fa bene stare in rete in questo momento, oppure se magari stacco un po', mi ricarico, faccio una passeggiata in mezzo alla natura se posso, oppure faccio un'attività manuale e stacco proprio la mente ma anche l'emotività. E questo secondo me, diciamo, come norma, togliere un po' il tabù anche dal fatto della salute mentale connessa alla salute fisica e a tutto ciò che poi riguarda le nostre vite, quindi anche come comunichiamo, cioè tutto collegato. Quindi tenere presente questo, educarci fin da piccoli a gestire, a conoscere le emozioni e a comunicare meglio con noi e con gli altri, può forse eliminare un po' della tossicità che soprattutto in questi momenti di stress altissimo quasi riversano in rete e rendono un posto meraviglioso tossico. E questo dobbiamo cercare invece di mantenerlo un posto di confronto il più possibile, di crescita e, come diceva anche Flavia Rizza prima, di rispetto di tutte le unicità e quindi delle fragilità che noi abbiamo. Cioè, c'è un grande tabù che riguarda le fragilità umane che ci spaventano, invece di accoglierle come un elemento che va a braccetto con la forza. Si può essere fragili e forti insieme e integrare queste parti di noi che tutti noi abbiamo.
Grazie Stefania. Flavia Marzano, come la vedi, come la pensi, cosa bisogna fare ancora?
Oddio, un po' di strada c'è ancora da fare, ma mi riaggancio a quello che dicevo Orazio quando citava parole ostili. Ostile è una parola latina, poi Vera potrebbe dirlo meglio di me, ma diciamo che sembrerebbe nemico, ma può anche essere host, cioè ospite. Allora già mi piacerebbe che non si vedesse il nemico, ma eventualmente un avversario. sia politico, sia perché appunto è di un'altra squadra, non importa di che cosa. E il manifesto delle parole ostili, che consiglio a tutti di leggere e di imparare a memoria, ha due punti che secondo me sono preziosi. Il primo è già stato detto di fatto in vari modi da molte di voi: virtuale e reale. Dico e scrivo in rete solo cose che ho coraggio di dire di persona. E l'altro che è il nono per me, che è quello che mi ha sempre servito non poco quando appunto facevo il mestiere che vi raccontavo: gli insulti non sono argomenti, non accetto insulti e aggressività nemmeno a favore della mia tesi. Ed è questo il punto, cioè anche se tu mi vuoi aiutare per difendermi da quello cattivo che mi ha detto delle cattiverie, ma non devi usare lo stesso suo linguaggio, se no rischi che entriamo nel loop e non se ne esce più, e quindi bisogna interromperlo. Ti rispondo sì, ma con le buone maniere. Non è obbligatorio che uno ti dice cretino, allora gli rispondi stupido e via via via, e cresce. Bisogna fermarsi, e questo credo che sia, ma comunque davvero leggetevelo, imparatevelo a memoria, mettetevelo sulla scrivania tutti i giorni, una letta non guasta questo manifesto delle parole ostili.
Grazie Flavia. Vera, com'è la situazione? Come la vedi?
Allora io direi questo, diamoci del tempo, nel senso, comprendiamo una cosa. Come altre grandi innovazioni che hanno stravolto la vita degli esseri umani, cioè proprio a livello, diciamo, di evoluzione della specie, internet ci è arrivata addosso senza preavviso, è arrivata e basta, e ha complicato il nostro orizzonte cognitivo in maniera sostenuta, cioè assai, veramente in maniera potente, perché vivevamo in delle bolle cognitive molto più piccole prima, tranne quando volevamo incontrare la diversità, ad esempio, e quindi facevamo un viaggio, facevamo magari dei mestieri che avevano proprio a che fare con l'incontro con la differenza. Adesso siamo immersi in una quantità di informazioni mostruosa che non riusciamo cognitivamente a gestire in maniera corretta, cioè dobbiamo imparare a farlo. E questo sia in entrata che in uscita, cioè tutto quello che ha creato internet a livello di informazioni che viaggiano in tutti i sensi è inedito, non eravamo pronti proprio, e quindi stiamo imparando in un certo senso a stare in rete. Lo stiamo imparando in molti casi sulla nostra pelle, cioè facendo errori in prima persona. Ecco, non diamolo per scontato, non è una cosa semplice. Anch'io, come più o meno hanno detto tutte le persone che mi hanno preceduto, vedo la possibilità di un'azione, per così dire, a tenaglia, cioè è giusto che piattaforme, forze dell'ordine, governi, tutto quanto si prendano la loro fetta di responsabilità nella questione, perché gli algoritmi ci possono aiutare, le limitazioni delle piattaforme ci possono aiutare, il fatto di poter garantire delle punizioni a chi fa certe azioni online ci può aiutare, una legislazione eccetera eccetera ci può aiutare, ma poi ci siamo noi in quanto esseri umani, e qui torno al discorso fatto da altre persone prima di me, ossia la questione della consapevolezza di ciò che si fa in rete unita alla responsabilità per ciò che si fa in rete. Aggiungerei una cosa: il manifesto per la comunicazione non ostile, alla cui stesura Temporibus Illis ho partecipato, diceva virtuale è reale. Io ho quasi la sensazione che bisognerebbe togliere l'accento, perché alla fine è virtuale e reale. Qualcuno l'ha anche notato nei commenti, che è tutto connesso, no? Cioè noi viviamo in quella che Luciano Floridi chiama l'on life, no? In cui non c'è più una parte online, una parte offline, ci possiamo creare poi dei recinti online e offline, no? Però in generale andiamo avanti e indietro fra la rete e l'offline. C'è una smarginatura, ecco, per usare un termine caro a Elena Ferrante, fra l'online e l'offline. E imparare a gestire questa smarginatura non è affatto banale, cioè è qualcosa su cui noi proprio dobbiamo conformarci da un punto di vista cerebrale, cognitivo. C'è chi è più fortunato di altri. Cioè, per esempio, io ho avuto la grandissima fortuna come per esempio Caterina, di entrare in rete fra i pionieri, quindi è un quarto di secolo che io sto online, credo più o meno da quanto Caterina. E questo vuol dire che nel corso del tempo ho avuto modo anche di adattarmi alla complessificazione del panorama. Chi è arrivato in rete più recentemente? Fate conto che in Italia il boom dei social è stato nel 2008, quando Facebook è stato tradotto in italiano, perché finché non era in italiano la gente se ne teneva abbastanza lontana. Allora, chi è entrato in rete dal 2008 ha comunque una vita in rete minore e quindi deve ancora starci un po' di più. Allora, l'unica cosa che può fare chi magari ha un minimo più di confidenza con queste cose è cercare di condividere la conoscenza. E qui, di nuovo, è già stato detto, ma lo ribadisco anch'io, è necessario il dialogo fra generazioni, perché né i dinosauri né i né i giovanissimi se la cavano se non dialogano con i più giovani da una parte e i più vecchi dall'altra. Questa è la mia visione.
Grazie Vera. Orazio, tu in qualità di formatore appunto dell'Academy di Parole Senza Ostili, che punto di vista hai in merito alla questione? Aspetta, smutati.
Ecco fatto. Oltre a rinnovare l'invito ad andare sul sito www.paroleostili.it, dare un'occhiata al manifesto e poterlo scaricare, perché ci sono veramente tanti, tanti suggerimenti. Io vorrei aggiungere un punto di vista sempre un po' orientato anche all'innovazione tecnologica, ossia vedo due elementi e purtroppo non sono due elementi che mi fanno stare totalmente tranquillo. Ci sono due aspetti che sono il primo legato allo sviluppo della messaggistica privata, quindi già come era stato preannunciato in occasione di una conferenza di sviluppatori, l'intenzione da parte di Mark Zuckerberg, in quanto proprietario dei tre dei principali social network esistenti, era quello di dare una visibilità inferiore e una dimensione più privata ai social network. E il secondo è una tendenza molto attuale, specialmente fra i più giovani, legato al fatto di diventare influenti, di diventare, anzi come si suol dire, influencer. Questi due elementi devono essere visti con molta attenzione, in particolare dai genitori, ma lungi da me il fatto di essere simil terroristico nei toni. Semplicemente è un tipo di utilizzo dei social network un po' diverso rispetto anche a quello di qualche anno fa, o se vogliamo anche di soli 2-3 anni fa, e che quindi renderà meno visibile ciò che si fa e al tempo stesso quindi richiederà maggiore responsabilità da parte di chi scrive, anche perché tutto quello che poi viene riportato in privato è difficilmente condivisibile finché a quel punto esce, però esce comunque da una dimensione privata e ancora più familiare rispetto anche a quello di cui stavo parlando prima, cioè la realtà comunque chiusa, sempre più chiusa dei social network. E dall'altro la ricerca di visibilità, alla quale si possono collegare tanti altri elementi fra loro, anche di natura sociale e psicologica, specialmente da parte dei più giovani, che deve poter essere gestita. Lo dimostra anche il fatto che in questo momento stiamo assistendo ad una rincorsa anche da parte dei nuovi social network e dei cosiddetti hype, quindi momenti in cui magari visto che non si è particolarmente influenti su una piattaforma si va su altre piattaforme per ottenere maggiore visibilità e maggiori punti di osservazione. Io vedo in queste logiche sono ancora una volta umane e non tecnologiche, sulle quali bisogna fare un grande lavoro sia da parte degli educatori, da parte dei genitori, poi ci vuole un grande senso di responsabilità da parte di coloro che iniziano a utilizzare oggi questi strumenti, senza ovviamente dimenticare anche chi, come anche il sottoscritto, è un immigrato digitale, quindi è arrivato all'online e che naturalmente come tanti ha fatto una particolare fatica all'inizio nel saper comprendere i cambiamenti in corso.
Grazie Orazio. Caterina, tu come vedi la situazione?
La situazione io la vedo bene, nel senso che sono anni, come diceva, dinosauri ci siamo, però siamo dinosauri pensanti, nel senso che proprio come dinosauri della rete, questo termine diciamo ci piace, Ci piace perché? Perché consideravamo adesso tra noi che forse sono 15, 20, Flavia un po' di più che siamo in rete, cioè abbiamo visto le dinamiche, abbiamo visto come è costruita, come funziona, abbiamo visto le dinamiche relazionali con gruppi piccoli, che poi piccoli relativamente quando facevamo i blogger eravamo comunque 2000, 3000, cioè siamo aumentati man mano. Quando abbiamo avuto accesso su Facebook, sì, eravamo pochi, ma poi mezza Italia ci è arrivata, cioè è così su ogni social, come diceva anche Orazio, su Instagram o sul resto. Io la vedo così, nel senso, adesso anche col mondo della scuola. Il mondo della scuola è uno dei fulcri importantissimi per la prevenzione, per l'azione e per il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, come dicevo prima. Con che modo? Innanzitutto con una formazione alla consapevolezza, una formazione all'uso, una formazione al rendersi conto dell'abuso che si può fare. Finché parliamo di scuole del primo ciclo, quindi fino alle scuole medie, ma anche alle scuole superiori, i genitori devono essere molto presenti. La scuola, allo stesso modo, deve essere presente con tutte le iniziative che può mettere in campo, e quello stiamo provando a fare veramente in tutte le salse. Anzi, adesso con la partecipazione di tutti gli alunni online è anche più facile cercare e fornire materiali, condividerli, discuterne insieme in classe, materiali che si trovano online, quindi abbiamo veramente di tutto. Però poi c'è il lato, io torno alla praticità, perché poi la scuola è il luogo, come altri, ma più di altri, in cui il fatto in sé emerge. Le persone sono davanti a te, i minori sono davanti a te, e quello che accade non è virtuale, è reale, e che è reale tutto quello che è accaduto, dove si è accaduto, di persona o meno. Però mentre, diciamo, il paragone è, mentre l'atto di bullismo è il gruppetto di compagni che ti accerchia in bagno e fa qualcosa, cose sempre esistite, e lì c'hai una linea di intervento immediata, anche a capire chi è stato, cosa ha fatto e perché e quali sono le dinamiche, e poi hai i fenomeni di cyberbullismo di cui è difficile anche accorgersene. Nel momento in cui ce ne accorgiamo, e il consiglio bello che ha dato a Flavia, se non sbaglio prima, o anche Stefania, Flavia, soprattutto Flavia Rizzo, è che tutto va raccontato e denunciato. Allora, diciamo, in primis ai ragazzi, ma anche ai genitori, quando c'è la sensazione che qualcosa non va e ce ne accorgiamo perché cambia il comportamento reale, quotidiano, i ragazzi si incupiscono, si chiudono in sé, non reagiscono, oppure non sono più quelli di prima, non escono più con le stesse persone. Un esempio banale: mettono una felpa per coprirsi e quella felpa la tengono sempre perché c'è qualcuno che li prende in giro, evidentemente c'è qualcuno che li prende in giro, e cose varie, dai capelli al comportamento, le ragazzine vengono chiamate anche in tutti i modi, e questa cosa avviene soprattutto nei canali che loro hanno a disposizione. Quando c'è questa sensazione, sia i docenti sia i ragazzi stessi devono raccontarla a qualcuno. Ai ragazzi dico: agli amici più fidati, bene; ai professori di cui vi fidate e vi aprite di più, bene; se il fatto è grave o pensate sia grave, al dirigente direttamente o al responsabile cyberbullismo, che ci dovrebbe essere in ogni scuola. Perché? Perché bisogna, ripeto, agire subito, prendere il toro dalle corna in quel momento e comprendere cosa fare. E cosa fare potrebbe anche essere che parte la denuncia subito, oppure c'è tutto un percorso di accompagnamento, di comprensione di quello che accade, quindi c'è il dialogo. C'è il dialogo col singolo, il dialogo con gli altri, l'ascoltare tutte le versioni per comprendere qual è quella vera, il comprendere che strumenti si utilizzano, dove, quando e perché. Se di notte hanno i telefonini e di notte nessuno li vede chattare o messaggiare o postare o dire o fare, ecco lì bisogna intervenire. E dopodiché c'è il dialogo con i genitori, e con i genitori una modalità di intervento personale, ma poi c'è anche la vera e propria denuncia alla polizia postale, non solo alla polizia postale, ma la vera e propria denuncia di un reato che io da dirigente, ma anche i docenti, chi viene a sapere di un reato deve denunciarlo. Allora si entra in tutto un altro meccanismo. Ecco, questa è la parte, diciamo, scolastica. Invece ritorno alla modalità di rete: dobbiamo educarci ed educare alla consapevolezza che siamo sempre persone in rete. E questo che ci dobbiamo tornare a ricordare, perché le nuove generazioni sono le prime che sono abituate a questa modalità reality. Si reagisce, si fa, si dice, si parla, si scrive, però le conseguenze degli atti e delle azioni devono essere sempre presenti, ma questo si raggiunge semplicemente educando all'uso degli strumenti, educando alla relazione e alla comunicazione. Torno sempre lì, per quanto diciamo, magari adesso Flavia che è informatica mi dirà qualcosa dietro, però il concetto è quello, l'informatica è la persona che governa dei sistemi e li programma perché facciano delle cose, e qui è tutta la parte tecnica, quindi l'informatico programma tutto perché tutto funzioni, e i social, la rete è stata programmata perché noi persone potessimo avere accesso ed utilizzarla a nostro piacimento. Il nostro piacimento però si ferma dove la libertà di uno finisce, dove inizia quella dell'altro, anche in rete, per cui la macchina è un conto, le persone che usano le macchine perché sono macchine programmate è un altro conto. Flavia, se ho detto qualcosa di sbagliato nel concetto, perdonami, era una metafora che però mi sembrava utile raccontare. Quindi possiamo fare molto stando attenti e formando dai più piccoli ai più grandi, ai docenti, alle famiglie, all'uso consapevole.
Grazie Carina. E adesso Roberto, qual è il sentimento dell'opinione pubblica in Italia e all'estero in merito a questa tematica e a questa problematica?
Allora, vi volevo mostrare la rassegna stampa che ho preparato per questa puntata. Allora, cominciamo con due casi di revenge porn. Uno è quello della maestra che è stata licenziata dopo che l'ex aveva pubblicato, diffuso online in chat foto sue intime. Poi c'è stata una sfida su TikTok, una challenge, come si chiama? Silhouette Challenge, dove diverse persone si sono presentati con i profili oscurati in penombra. Poi qualcuno, qualche TikToker ha cominciato a diffondere dei manuali, delle guide su come togliere l'oscurità a queste silhouette e ovviamente queste persone che si sono prestate sono state prese di mira. Un altro caso brutto è quello della ex fidanzata di un calciatore di Boateng del Bayern, che purtroppo si è suicidata vittima di haters su Instagram. Non si sa se è stato quello il motivo, però una brutta cosa. Poi abbiamo avuto Liliana Segre che si è sottoposta a vaccino e i commenti xenofobi purtroppo non sono mancati nemmeno in questa occasione. Una buona notizia, fare causa funziona a quanto pare. Il Trio Medusa ne ha vinta una. All'estero cosa dicono? Una cosa importante, Facebook ha diffuso un report dove dice che nell'ultimo trimestre del 2020 ben il 97% dei contenuti di odio che ha rimosso l'ha fatto grazie all'intelligenza artificiale. Iniziative sono state prese anche da Instagram, come aveva già anticipato Orazio, quindi contenuti d'odio diffusi tramite messaggi diretti verranno bannati. Altre cose, avevamo parlato nella puntata scorsa degli scommettitori di Wall Street che sono stati adesso bannati anche dalla piattaforma Discord. Abbiamo avuto un esempio di account neonazista bannato da YouTube. Anche in Italia però non ci siamo fatti mancare niente e c'è stato un'irruzione da parte di un hacker durante un congresso online sulle foibe. Si sono introdotti nello streaming e hanno diffuso i loro messaggi d'odio. Poi cosa abbiamo? Hate speech in crescita in Germania. Questo è molto interessante. Negli Stati Uniti è uscito un altro report in questi giorni dove da una mappatura di 838 gruppi d'odio risulterebbe che i crimini d'odio sono in calo rispetto al 2019 e al 2020. E il 2018. In realtà questo è falsato dal fatto che tendono sempre di più questi gruppi d'odio a frequentare piattaforme sotto forma di anonimato e con applicazioni crittografate, quindi difficilmente tracciabili da queste mappature. Poi, ecco, questa è una cosa interessante, non so quanto funzioni, però prima si parlava di che cosa si può fare. Per esempio in Svizzera hanno recentemente utilizzato un algoritmo che si chiama WebDog, che segnala a una community di volontari che c'è un contenuto da moderare, quindi diciamo una moderazione collettiva. Vedremo più avanti le statistiche di questo esperimento. Poi, questa è una delle notizie più importanti degli ultimi giorni, Microsoft ha rilasciato il report sull'indice della civiltà digitale, diciamo così, che si basa su vari fattori reputazionale, comportamentale, sessuale e intrusivo / privacy. E la cosa curiosa e interessante è che fa anche ben sperare è che la crescita di 3 punti che c'è stata rispetto al report precedente è dovuta al comportamento positivo da parte dei giovani. C'è stato un lieve miglioramento comportamentale da parte degli adulti, ma soprattutto i giovani anche durante il lockdown hanno avuto un approccio ai social, ai canali digitali molto molto positivo e molto maturo. E poi ho raccolto, vi invito a leggerli sul sito, le varie terminologie che differenziano le sfaccettature in cui si divide l'hate speech e quali reati sono previsti. Se qualcuno pensa di difendersi dietro l'anonimato oppure di passarla liscia, probabilmente si sbaglia di parecchio. Poi c'è stata la giornata internazionale contro il bullismo il 7 febbraio, alcuni consigli su come prevenirlo da parte dell'UNICEF, da parte di Save the Children, Safe Internet Day, i consigli da parte della Polizia Postale che sono in buona parte quelli che aveva anticipato Flavia, alcune statistiche sul bullismo e cyberbullismo in Italia piuttosto che nel resto del mondo, consigli vari, deepfake e revenge porn, cioè in pratica quando si creano dei video dove si sostituisce un'immagine con una di un'altra persona spacciandola per vero a carattere sessuale per diffamarla. Webinar Zoom bombing è un po' quello che è successo, qua ce lo dice il nostro amico. In pratica Zoom bombing è un po' come quello che è successo durante il seminario di cui parlavo prima. Poi Un'altra iniziativa positiva, le parole non sono solo d'odio, ma le parole possono anche curare, per esempio come nel caso della comunicazione da parte delle strutture sanitarie nei tempi del Covid, online per rassicurare le famiglie oppure le persone che diciamo vivevano male questa situazione. Poi un'altra cosa importantissima, sempre a riguardo delle notizie, delle azioni che si possono intraprendere, c'è una Commissione europea che sta studiando il modo di includere anche i crimini d'odio, l'incitamento all'odio, tra i reati che travalicano i confini nazionali, quindi all'interno dell'Unione Europea. E poi, infine, tutta una serie di report, ad esempio questo diffuso dal Ministero per l'Innovazione Tecnologica e vari altri che vi invito, Amnesty International, che vi invito a guardare. Niente, io avrei finito e vi cedo la parola.
Grazie Roberto per averci dato questa panoramica su quanto si è detto in questi giorni. Quindi abbiamo visto che tanto si è fatto rispetto al passato, ma tanto altro ancora bisogna continuare a fare e occorre rimboccarsi le maniche proprio per evitare che altri episodi si possano verificare. Detto ciò, io sono contenta di essere stata in compagnia di tutti quanti voi, gli ospiti, chi ci ha seguito sui social, e non mi resta che ringraziare Flavia Rizza, Stefania Buoni, Flavia Marzano, Vera Gheno, Orazio Spoto, Caterina Policaro alla regia, Roberto Favini per quanto concerne la rassegna stampa e Valentina Cirelli per lo storytelling sui social network di Backlink Camp. Vi do l'appuntamento per le prossime puntate. Se volete sapere di che cosa parleremo fra due settimane, dovete consultare il nostro sito www.backlinkbarcamp.it. Io sono Francesca Ferrara, vi saluto e vi auguro una buona settimana.
Ciao a tutti, buona serata.
Ciao a tutti. Grazie, ciao.